Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono. La crisi nel Kosovo del Nord rappresenta una situazione strana e difficile di quest'area dei Balcani. Ne parliamo con Don Davide Giugiai, caporedattore del programma albanese della nostra emittente.
Sì, anzitutto un saluto ai nostri ascoltatori. Certamente la questione del Kosovo rimane, diciamo, l'ultimo tassello di quello che era per i nostri ascoltatori e forse per la maggior parte dell'opinione pubblica italiana, europea, il mosaico della ex Jugoslavia. L'ultimo tassello non risolto ancora in maniera definitiva, anche se per la verità c'è anche la questione della Bosnia che non è ancora anche lì del tutto definito, anche se c'è un riconoscimento da parte della Serbia di una entità un po' particolare. Tornando al Kosovo, per diciamo inquadrare la situazione occorre non solo tornare alla battaglia dei Merli che si è svolta nel periodo sotto l'impero ottomano nella periferia della capitale attuale Pristina, e allora era Fus-Kosova o Kosovo-Polje come la chiamano i serbi, dove per la verità ci fu una battaglia dei serbi, ma non solo dei serbi, ma anche degli albanesi e degli altri contro quello che era l'avanzata degli ottomani allora, che aveva sotto il dominio tutti i Balcani odierni, eccezione fatta per alcuna parte della Slovenia attuale. Occorrerebbe tornare ancora prima, perché chiaramente quella battaglia per i serbi rimane una battaglia importante dal loro punto di vista etnico e quindi anche religioso. I 1200, 1300, 1400 per i serbi sono importanti perché sono dei monasteri che tuttora in Kosovo ci sono alcuni molto importanti, molto belli, molto ricchi dal punto di vista spirituale anzitutto, ma anche quello artistico e chiaramente storico per la Chiesa ortodossa serba, per la cristianità. Però questo non è tutta la verità sul cristianesimo in Kosovo, che si chiama la vecchia Dardania, era una parte del diciamo dell'Illirico, e quindi torniamo ai primi secoli e torniamo ai primi martiri, San Floro e Lauro, che sono proprio lì vicino a dove si è svolta questa battaglia nel campo dei Merli, e ci sono le tracce del martirio dei primi martiri cristiani dardani, o noi li riteniamo autoctoni, per cui diciamo che c'è una discussione aperta tra gli albanesi cristiani e i serbo ortodossi sulla primazia della cristianesimo in Kosovo. Gli albanesi sono stati battezzati dall'epoca apostolica, da San Paolo a San Andrea, che appunto abbiamo celebrato ieri, per cui siamo prima dei serbi nei territori. I serbi dicono che gli albanesi sono venuti soltanto negli ultimi 100 anni dall'Albania in Kosovo, e questa è la disputa attuale. La verità è che il Kosovo attualmente, la crisi attuale, è quella fatta scatenare dall'epoca del dominio della Serbia sotto la guida di Milošević, il quale ha letteralmente rovinato o distrutto tutta la ex Jugoslavia con quel mosaico di nazioni e quindi anche di etnie e quindi di religioni che il Tito sotto l'ombrellone del socialismo aveva messo insieme. Una volta venuto a mancare il Tito, i croati, i sloveni e quindi gli albanesi e gli altri hanno continuato a chiedere quella federazione o confederazione che per la verità era nella costituzione della vecchia Jugoslavia, ma i serbi non hanno mai accettato una federazione di altre repubbliche e tantomeno della regione autonoma qual era il Kosovo nel vecchio organigramma della ex Jugoslavia. Poi iniziarono le prime manifestazioni dei studenti in Pristina per il malcontento, per maggiori diritti, e fu preso come una pretesa dei nazionalismi, e Milošević mandò la polizia a reprimere queste manifestazioni. Da lì emerge tutto, poi il nazionalismo, poi tutti i diritti calpestati, rinegati o richiesti di essere staccati e indipendenti da Belgrado. Belgrado non ci sta. Poi dal Kosovo la crisi si sposta più verso Dubrovnik, quindi la zona croata, ma poi con la crisi finanziaria, tipo quello che oggi vive diciamo, Europa. Allora in Jugoslavia era forte la crisi economica, dopo Tito non si riusciva a trovare, diciamo, una via d'uscita, dunque viene eletto l'ultimo presidente croato, perché dopo il Tito ci fu una rotazione, ogni repubblica e ogni regione ogni anno eleggevano un presidente come rappresentante di quel mosaico di pluralità di etnie e quindi toccò per l'ultimo al precedente presidente croato Mesić, al quale fu proibito dai serbi di insediarsi nella presidenza della ex Jugoslavia, che aveva sede a Belgrado, che era la capitale della ex Jugoslavia. Da lì scoppia il tutto. Perché? Perché poi i primi in realtà hanno cominciato a, come dire, a chiudere le casse, di versare i soldi e le tasse alla banca centrale, proprio i sloveni. Belgrado, ossia Milošević, manda l'esercito in Slovenia per, come dire, intimorire, e poi ci fu una guerra, per fortuna, molto breve, con poche vittime, anche se anche quelle molto preziose, dei cittadini e qualche militare. Poi Milošević sposta tutte le truppe, che era la maggior parte, diciamo, messe nelle mani appunto dei ufficiali che erano serbi nell'esercito e dell'ex Jugoslavia, attraverso il mare, da fiume, e li sposta un po' centralmente verso la Bosnia. Poi, dopo la guerra della Slovenia, scoppia la guerra con la Croazia. Dalla Croazia si sposta in Bosnia e per l'ultimo in Kosovo. Questo è un po' in poche battute, ma
era doveroso, insomma.
Sì, però diciamo l'idea di fondo era sempre quella che tutte le repubbliche volevano staccarsi da Belgrado, perché assorbiva maggior parte dei fondi, perché aveva maggiore dominio su tutti, quindi, per dire, il poliziotto, il direttore di scuola, la capo della polizia, della dogana, erano maggior parte, stramaggioranza delle volte, erano serbi. Allora le altre etnie che componevano quel mosaico dell'ex Jugoslavia non ne potevano più o non sopportavano più quel tipo di dominio, e quindi chiedevano una confederazione in base ai valori che una società democratica, seppur socialista, proponeva, ossia a votazione. Certamente Milošević e la Serbia sapevano che avrebbero perso tutte le elezioni in tutte le regioni, in tutte le repubbliche, e quindi che cosa faceva Milošević? Proponeva appunto, in nome di una difesa dell'integralità territoriale, quindi in nome della difesa della popolazione federale dell'ex Jugoslavia, mandava l'esercito a, come dire, a reprimere i cosiddetti irredentisti, nazionalisti o quant'altro, ma ciò non ha portato a nessun altro esito positivo. Magari avesse Milošević e gli altri imparato dall'esempio interessante, positivo e costruttivo dei cechi e slovacchi, ecco, che si sono divisi in maniera consensuale con un accordo bilaterale chiaramente interessante.
E per arrivare al presente, una volta che si costituisce il Kosovo, la Serbia però non lo riconosce, e qui, diciamo, si apre un'altra finestra, un'altra crisi, che tra l'altro si esprime in modo particolare nella zona nord del Kosovo. Perché? Lo chiediamo allora a Luca Zanoni, che è per noi, mi dice la regia, già in diretta telefonica. Luca Zanoni, direttore responsabile della testata web di Osservatorio Balcani e Caucaso, questo media elettronico che è anche centro studi che esplora proprio la trasformazione sociale e politica nel sud-est Europa, in Turchia e nel Caucaso. Luca Zanoni, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, l'irrisolta questione del Nord Kosovo. Dopo questo excursus storico, per tornare al presente, dobbiamo dire che ci sono stati dei nuovi scontri negli scorsi giorni tra i militari della forza NATO in Kosovo, la popolazione serba, alta tensione in questa zona dei Balcani. Ma perché?
Diciamo, possiamo far risalire questa crisi, quest'ultima crisi, a luglio, di cui peraltro ne abbiamo già parlato anche con Radio Vaticana e su Radio Vaticana. si tratta di, in modo particolare, della gestione di quelli che la Serbia definisce i punti, la linea amministrativa, quindi alcuni punti di frontiera tra Serbia e Kosovo del Nord, e dall'altra parte la posizione di Pristina. Pristina ha cercato di impossessarsi di questi valichi doganali nel luglio, che l'azione sia poi stata concordata o meno con le forze internazionali, da una parte è stato rigettato ovviamente. Pristina pare che abbia in modo unilaterale spinto l'acceleratore per il tentativo di rimettere sotto la propria amministrazione questi punti. Da lì in poi sono nate appunto le difese locali, le barricate, ovviamente appoggiate anche dai politici di Belgrado, e si è arrivati a una situazione di stallo, un vicolo cieco da cui difficilmente si riesce a uscire. Anzi, non solo, ma le violenze, come giustamente dicevi, aumentano con il passare del tempo. Ora si erano interrotti anche i negoziati, i colloqui con la mediazione dell'Unione Europea tra Belgrado e Pristina, sono ripresi di recente. Oggi stesso sono al tavolo negoziale il rappresentante kosovaro e quello di Belgrado per provare a trovare una soluzione sui punti amministrativi. Ora c'è stata una svolta, diciamo, nella politica serba, perché il presidente Boris Tadic, il presidente della Repubblica, ha fatto un appello ieri rivolto ai serbo-kosovari, soprattutto appunto quelli del nord, perché poi spesso ci si dimentica che ci sono molti più serbo-kosovari al sud del fiume Ibar, che stanno in situazioni peggiori, che non godono di questo appoggio e di questa contiguità con la Serbia. Boris Tadic ha fatto questo appello rivolgendosi appunto ai serbi del nord, ai serbi che stanno sulle barricate, dicendo di spostarsi, di togliersi dalle barricate. Le barricate potevano aver senso a luglio, secondo le parole di Tadic ovviamente, potevano aver senso a luglio quando ci fu il tentativo di Pristina di riprendere il controllo delle linee amministrative, mentre ora non fanno che impedire alla Serbia soprattutto di avere lo status di paese candidato, che è quello che la Serbia in qualche modo si aspetta che venga dichiarato il 9 di dicembre, o meglio il 5 di dicembre, ma poi il Consiglio europeo lo renderà ufficiale il 9 di dicembre. Ora questa data diventa, cioè questa possibilità che la Serbia ottenga lo status di paese candidato è sempre più incerta, anche perché Berlino ha già risposto che molto probabilmente lo sforzo di Tadic arriva in modo tardivo e non sarà sufficiente per far sì che ottenga lo status di paese candidato. Questo sarebbe una sconfitta in qualche modo per la Serbia, e ovviamente il nodo del Kosovo riemerge in modo determinante.
Don David.
Ma certamente la questione del nord è un pochino, non solo quella del Kosovo, ma credo anche alcune questioni non risolte in Bosnia, colpa della politica internazionale, perché non hanno risolto quando era il momento opportuno, al mio avviso, con tutte le garanzie necessarie che sarebbero state, cioè sono poi state prese per garantire in questo caso nel Kosovo ai serbi tutti i diritti che meritano e vanno, come dire, cautelati. Perché? Perché appunto la questione è vero che a luglio il primo ministro del Kosovo, Thaci, ha intrapreso per prendere, diciamo, il controllo dei confini così riconosciuti internazionalmente, almeno da 85 paesi almeno che hanno riconosciuto il Kosovo. E chiaramente politicamente è stata giudicata inopportuna quella iniziativa da parte del primo ministro del Kosovo. Quindi come diceva anche Zanoni, a questo punto è entrato la forza internazionale a sostituire le forze del Kosovo, di modo da dare ai serbi un alibi, più, diciamo, una giustificazione, dicendo che non sono i kosovari ma sono i internazionali che controllano il confine, perché comunque quella zona era una zona franca, libera, quindi oltre a far entrare la merce dalla Serbia in Kosovo e da lì poi penetrava in tutto il territorio del Kosovo, per la verità, perché diciamo che il mercato non si è mai fermato, per certi versi positivi, ma comunque negativi, perché era illegale, cioè non si pagavano le tasse, c'era una e ingrossavano le file della criminalità. Ora, in questo senso, l'idea di avere un controllo sui confini da parte degli organi ufficiali, in questo caso la KFOR, va benissimo, oppure da comunque dell'esercito riconosciuto da questi paesi, che è quello del Kosovo, secondo me è una cosa giusta. Che poi si parli della questione dei serbi, certamente bisogna parlarne, certamente non bisogna scordarsi anche quello che è stato e ha causato questa situazione, che io ricordavo un po' la storia, ma non ho menzionato, e vorrei per quel valore che secondo me ha avuto immenso in tutta la questione della guerra, che sia la linea non violenta del leader kosovaro Ibrahim Rugova, che per oltre 25 anni ha cercato con il dialogo e con il Belgrado un dialogo di ragionare sui diritti fondamentali che allora venivano negati da parte del Belgrado agli albanesi del Kosovo, dalla lingua e il programma scolastico a tutte le situazioni nell'infrastruttura che era allora dell'autonomia che era il Kosovo, e quindi non c'è stato lì una visione, qualcuno che avesse pensato un po' più lontano, che non sarebbe arrivato né alla guerra né a tutti i morti che sono stati e soprattutto dalla parte albanese, dalla popolazione civile, ricordiamolo, tutto l'esodo che le forze di Arkan, voglio dire Belgrado ufficiale di allora, e parliamo di Milošević, è servito dei gruppi criminali per fare una pulizia etnica, e chiaramente non giustificata, da condannare, ma la reazione in parte o per fortuna ben presto poi controllata e fermata da parte dei kosovari, una volta che la comunità internazionale ha respinto l'esercito di Milošević e delle forze fuori il territorio. Ecco, diciamo che attualmente la comunità internazionale deve, secondo me, intervenire di ambedue le parti con maggiore determinazione. È un programma che sia più o meno definitivo, cautelando i diritti di ambedue le parti, perché non si può lasciare una ferita aperta all'infinito. Ecco.
Zanoni, secondo te c'è la volontà da parte della comunità internazionale, forse anche di forzare un po' la mano per trovare una soluzione, appunto, si capisce?
Diciamo che in questo momento si sta facendo leva sulla strada europea della SEB per poterla in qualche modo condizionare, sono le condizionalità. Teniamo presente che comunque sì, gli 85 paesi dell'ONU che hanno riconosciuto il Kosovo, ma in Unione Europea sono solo tra virgolette 22 su 27, quindi ci sono 5 paesi che comunque non hanno riconosciuto il Kosovo e non lo riconosceranno. Quindi è un problema, è una questione sicuramente internazionale. Dall'altra parte sta a vedere quanto sono disposti le parti a cedere in qualche modo. Cioè il governo di Pristina ovviamente ritiene il Kosovo nella sua interezza sotto la sua amministrazione, cosa che in questo momento non riesce a fare. Dall'altra parte Belgrado vorrebbe poter in qualche modo, diciamo, proteggere i serbi del Kosovo del Nord, cosa che comunque in parte hanno cercato di fare fino adesso, per quello che dico la svolta di Tadi, perché da luglio adesso man mano che si avvicina la data del 9 di dicembre, la data fatidica appunto dove si deciderà se la Serbia otterrà sì o no lo status di paese candidato, le cose vengono ad accelerarsi. Tenendo in considerazione che anche la KFOR si comporta in un modo che forse anche inferiore a quanto effettivamente potrebbe fare. Non sto auspicando una escalation ovviamente di violenza o di mano pesante, assolutamente, però ovviamente la situazione è particolarmente difficile, cioè ogni giorno ormai sentiamo di violenze, di feriti, certo. È proprio insomma scontro aperto.
Questa è la dimostrazione anche per cui i colloqui fra le delegazioni di Belgrado e Pristina sono a Bruxelles, cioè non si può parlare di dialogo diplomatico, ma di dialogo tecnico.
È un dialogo tecnico, in effetti, cioè oggi
la forza delle parole.
sul tavolo negoziale c'è proprio la questione dei confini, però tenete in considerazione questa cosa, che Tadic fa questa svolta, fa un appello, ma i sindaci dei comuni del nord del Kosovo gli hanno già risposto no. Cioè, nel senso, non hanno intenzione di togliere le barricate.
Sì, io vorrei dire un'altra cosa che potrebbe essere importante, secondo me. Cioè, in questi disordini, in questa reazione, prima nei confronti dell'esercito del Kosovo e poi nei confronti dell'esercito della KFOR, un esercito internazionale, non è la popolazione estesa, serba, civili. Sono gruppi ben, come dire, organizzati. Qualcuno diceva sono paramilitari vestiti in borghese, gente che è diciamo, preparata per questo tipo di disordini o di attacchi, chiamiamoli come vogliamo. Comunque chi va in avamposto non è la gente civile che protesta, che ha tutti i diritti di protestare se ritiene opportuno e davanti alle sedi delle autorità proprie internazionali. Qui stiamo parlando di gruppi veramente che mettono in pericolo e possono vanificare tutte le iniziative diplomatiche che si voglia, perché è gente che sembra fuori controllo. Ecco, questo sarebbe pericoloso, perché se Tadic riuscisse in qualche maniera a tenerli, diciamo, sotto controllo, sarebbe una grande cosa, perché certamente la strada europea per la Serbia è importante, ma anche il Kosovo vuole imboccare la stessa strada, e quindi non è che, diciamo, gli obiettivi siano diversi.
Certo.
Alla fine gli obiettivi sono gli stessi e le modalità che, diciamo, sono divergenti, e la questione rimane aperta. Ecco, secondo me la popolazione serba non la pensa come quei gruppi che sono lì e che spostano in continuazione le barricate da un posto all'altro a secondo di come viene l'esercito internazionale a occuparsi, poi loro si spostano un po' in qua e riaprono nuovo, ecco. E c'è dietro tutto un guadagno di merci, dalla farina.
Ma sono gruppi paramilitari?
E diciamo le fonti che hanno, diciamo, buone informati dicono di sì, ecco.
Zanoni?
Sì, è speculato anche su questo. È vero che c'è anche popolazione civile, non è che ci
sì,
siano.
Sì, però
solo...
non c'è quella massa che si voleva far sapere, come dire, presente, ecco. Perché la gente ha delle richieste, ma
normali.
Non in questa maniera così. La gente è stanca di guerra, la gente è stanca di scontri armati, la gente vuole trovare un ordine.
È vero, però parlando con i serbi locali dicono noi non abbiamo alternativa, nel senso ci battiamo adesso perché nessuno effettivamente al nord del Kosovo ha l'interesse o il desiderio di far parte di una Repubblica del Kosovo che sia sotto bandiera, diciamo, albanese, kosovaro-albanese. Quindi è vero, forse di più, la situazione è più drammatica per le enclave che ci sono al sud, perché sono distaccate, perché sono isolate e perché è difficile. Infatti non tutti appoggiano questo braccio di ferro. Al nord sono molto più compatti e comunque la politica anche di Belgrado, alcuni politici, adesso poi teniamo in considerazione che la carta del Kosovo, oltre a livello internazionale, è giocata anche a livello di politica interna, perché la Serbia andrà alle elezioni in primavera, adesso si parla del 6 maggio probabilmente. È già giocata, si sta già giocando il Kosovo sulla politica interna, è sempre stato uno delle carte che i politici di Belgrado hanno giocato, e quello è la questione continua a tenere la Serbia bloccata al palo.
Io comunque spero che la comunità europea premi un po' il presidente Tadic, che in qualche modo ha fatto dei passi.
Questa è stata la dichiarazione di Jelko Kacin di oggi, che ha detto sì, premiamo la Serbia per... Ci sono stati ovviamente Stefan Füle, ovviamente si è espresso a favore della posizione di Tadic.
Ma
poi ci sono paesi come Francia, Germania...
Ma proprio per dire che appunto la sua linea rispetto ad altri partiti che sono più radicali credo che porterebbero la Serbia molto dietro, e questo non aiuta la popolazione, diciamo, alle posizioni radicalizzate sempre di più nel passato, ecco. E chiaramente la questione del nord del Kosovo, ossia Mitrovica, parliamo, insomma, no? E la miniera di Trepča e in realtà è quello è collegato con il territorio serbo, per cui non c'è...
Quindi ci sono interessi anche economici.
Come no? Certamente sì, perché se no non sarebbe tutto questo scontro, ecco, perché altre enclave che sono all'interno, che richiudiamo vicino a Pristina, c'è l'altro monastero straordinario come quella dei Ciani, eccetera. I serbi non sono così, diciamo, sono in attesa di capire cosa fa la terra madre, cioè Belgrado, che posizioni definitive, qual è la parola fine, l'ultima parola, diciamo, sulla questione del Kosovo.
Però Tadic è stato anche coraggioso.
Perché il governo del Kosovo c'ha pure due ministri serbi, ricordiamolo. Quindi i serbi, una parte dei serbi del Kosovo hanno, come dire, aperto l'idea di copartecipare a quello che oggi il Kosovo nuovo, ecco.
Che la Serbia non riconosce. Certamente. Però Tadic è stato anche coraggioso, Zanoni. Immagino che abbia dovuto...
Direi razionale.
Beh, ma ha dovuto
realista. Coraggioso, sarebbe stato coraggioso se l'avesse fatto a luglio questa cosa, okay. Ma non aveva nessuna intenzione di farlo a luglio. Perché poi ovviamente bisogna, diciamo così, filtrare anche le notizie, le informazioni che si ottengono anche a livello giornalistico. Però ci sono ruspe... Ci sono aziende che lavorano nel settore edile che comunque hanno appoggiato le barricate. Infatti non ci sono alcuni anche deputati dell'opposizione o dell'area più radicale, liberale, sto dicendo, non parlo della destra, che accusano Tadic di aver comunque appoggiato le barricate fino a ieri praticamente, e quindi adesso ha deciso che non, adesso questa è una posizione di una frangia politica del Parlamento serbo, ovviamente, però insomma ci sono delle cose poco chiare, bisognerebbe far capire adesso il perché di questa svolta, tant'è che appunto l'opposizione ovviamente prende la palla al balzo e dice adesso spiegateci che cosa state facendo, cioè esiste ancora un governo a Belgrado che è responsabile. La situazione si complica ulteriormente, ecco.
Io ringrazio i miei ospiti, purtroppo il tempo è tiranno, sarebbe bello anche continuare a parlare e scoprire se finalmente il Kosovo potrà spezzare lo stereotipo di terra come teatro di guerra, insomma, perenne. Io ringrazio, dicevo, Luca Zanoni, direttore della testata web di Osservatorio Balcani e Caucaso, www.balcanicaucaso.org. Grazie, ringrazio Don David Giugiai, caporedattore del programma albanese di Radio Vaticana, della nostra emittente. Per quanto mi riguarda è tutto, rimanete su 105 Live.